Buonasera a tutte e a tutti. Ben sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Profondo Rosa. Trasmissione su movimenti LGBTQ e storie di vita. Oggi giovedì 5 maggio. Riprendiamo un po' le chiacchiere, quelle che ogni tanto ci piace fare, prendendo come al solito a pretesto un libro di prossima uscita. Ancora non uscito, vero?
No, è appena uscito.
Appena uscito.
Quindi fresco fresco.
Fresco di stampa. Intitolato La fabbrica dell'orgoglio, una genealogia dei movimenti LGBT, e ne parleremo proprio con l'autore Massimo Prearo, che avremo telefonicamente così in diretta con noi.
Sì, ormai è una presenza,
un abitué
di Profondo Rosa. E che dire, niente, oggi è un giorno marcato, nel senso è uscito Stonewall al cinema.
È uscito Stonewall al cinema, il film insomma dedicato a Stonewall, che insomma vedremo prima o poi.
Il primo è del 95-96, vedremo, esce con grandi critiche negli Stati Uniti, qua ancora non se ne sa niente. Apre anche il Festival di Torino, anch'esso apre in mezzo alle critiche di pinkwashing per così un patrocinio di troppo.
Eh sì, un patrocinio assolutamente di troppo, che in realtà c'era già da qualche anno.
Un paio d'anni, questo è il terzo. E... ambasciata di Israele a Roma.
E quindi insomma c'è chi ha pensato giustamente di andare a dirgliene quattro. Visto che insomma non perdono occasione qua e là per insomma darsi sta ripulita e far vedere quanto è democratico e bello lo Stato di Israele.
Tra l'altro dice patrocinio non oneroso, così mi è stato detto, quindi
non manca i soldi hanno preso. Vabbè, che te devo dire. Va bene, non indugiamo oltre, andiamo a fare questo collegamento telefonico e rientriamo in diretta fra pochissimo.
Thank you.
E allora 18:46, sempre in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremmo avere in collegamento telefonico, come preannunciato, Massimo Prearo. Ci senti? Buonasera.
Sì, ci sono, buonasera.
Buonasera. Non ti presentiamo più.
Ormai sei, come diciamo prima, un abitué della trasmissione, non solo. E volevamo parlare con te oggi di questo ulteriore sforzo letterario, e non solo, insomma, soprattutto di studio più che letterario, che è La fabbrica dell'orgoglio, una genealogia dei movimenti LGBT. E chiaramente, insomma, proprio fresco fresco di stampa, come dicevamo, insomma, ne abbiamo parlato già più volte durante Profondo Rosa di queste tematiche, però nello specifico, insomma, probabilmente uno, al di là, insomma, di alcuni libri che hanno cercato di fare un po' il sum, no, dei movimenti LGBTQ eccetera eccetera in Italia, questo è come dire, è mirato, mi sembra di capire, questa ricerca che hai fatto su un determinati passaggi che sono avvenuti nel movimento LGBT. Però insomma, non dico oltre, visto che ti abbiamo al telefono, magari raccontaci direttamente tu come è andata avanti questa ricerca, e insomma quali erano anche i tuoi punti di partenza per costruirla.
Sì, allora diciamo che la spinta iniziale era, appunto, come già ho avuto occasione di introdurre nella trasmissione, era appunto questo lavoro che ho fatto in Francia per il mio dottorato sui movimenti LGBT francesi, che era appunto una analisi politica della storia dei movimenti LGBT nel XX secolo, diciamo così, dagli anni 50 agli anni 2000. Quando sono arrivato in Italia con questo nuovo progetto di ricerca che ho svolto all'Università di Verona, l'idea era appunto di cercare di fare, di riprendere un po', di fare il punto delle analisi, testimonianze, ricostruzioni storiche che già esistevano in Italia, per quanto poche e abbastanza rare, per cercare di capire meglio quale fosse, diciamo così, la configurazione del paesaggio militante LGBT italiano, e quindi fare appunto un po' una prospettiva ampia e generale degli ultimi 40 anni di militanza. Questo era il punto di partenza, e quindi ho svolto ricerche in questo senso, una parte delle quali sono confluite nell'altro volume collettaneo Politiche dell'orgoglio, però poi concentrandomi appunto per questo lavoro più sui movimenti LGBT, mi sono reso conto che per quanto alcuni appunto strumenti esistevano già, mancava per comprendere la situazione attuale diciamo così, la base, cioè dove sono, quando sono nati questi movimenti, come sono nati, quali sono state le dinamiche che hanno contribuito così a costruire una convergenza tra gruppi, collettivi, associazioni che hanno cercato di costruire il progetto di un movimento LGBT. E quindi mi è apparso abbastanza velocemente, abbastanza chiaramente, che c'era un periodo storico tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 che era, e questo non è il caso solamente dell'Italia, ma è spesso un vuoto della letteratura sui movimenti LGBT, di questo periodo storico, appunto fine anni 70, inizio anni 80, che è un momento a mio avviso chiave su cui sono state poste le basi del movimento contemporaneo, che è spesso poco studiato o studiato in maniera molto, molto sbrigativa, nella misura in cui si fa spesso un passaggio tra i primi anni 70, il dopo Stonewall, diciamo, e poi gli anni 80 e 90 con l'arrivo, lo scoppio dell'epidemia di AIDS, e quindi una riconfigurazione, una trasformazione dei movimenti. In realtà però prima di questo momento, dopo Stonewall, e prima di questo momento di riconfigurazione metà e fine degli anni 80, c'è tutto un passaggio che va dal 74 all'85, per dire le date, chiaramente, che sono quelle della sequenza di cui io mi occupo nel libro, che vanno dalla Federazione del Fuori, quindi il movimento che era nei primi anni 70 era nato come movimento rivoluzionario, quindi diciamo così la conversione del Fuori alla politica parlamentare, nella misura in cui appunto si sono federati col Partito Radicale, all'85, che è la nascita di Arcigay Nazionale. E quindi in questo libro mi occupo proprio di questo, di questa sequenza, per capire come questo, questa rottura con i movimenti rivoluzionari, con la militanza rivoluzionaria, e l'arrivo poi di un progetto di movimento portato da Arcigay, che cercasse di che portava una politica più istituzionale legata alla politica dei diritti, ma anche a una politica culturale con l'associazione all'Arci, una politica civica anche fatta di circoli locali, eccetera. Quindi mi cerco di capire quali sono, in questo passaggio, come è nata quella che mi pare essere un po' l'architettura di base del movimento contemporaneo, ed perché a mio avviso questo è il momento in cui che ci permette di capire poi diverse logiche, diverse politiche di movimento che sono emerse e che hanno poi strutturato dopo l'85 i movimenti LGBT fino ad oggi, ovviamente con variazioni, trasformazioni e anche momenti innovativi, insomma diversi passaggi, però alcuni dei punti fondamentali, e in particolare la polarizzazione tra due politiche di movimento, una più istituzionale e una più movimentista, che struttura ancora oggi i movimenti LGBT italiani, nasce proprio in questo periodo. E quindi l'idea era di entrare un po', come dice il titolo, nella fabbrica di questi movimenti, di questo progetto di movimento, e di capire quali sono state le logiche che sono state messe in atto dietro e quali sono, che hanno prodotto appunto questa configurazione.
Senti, tanto per andare un po' a situare storicamente, fra l'altro ne abbiamo un po' parlato anche la scorsa settimana in una puntata di Profondo Rosa dedicata a Mario Miali, e in particolare al fatto, insomma, che l'Enciclopedia Treccani ha dedicato una voce fra le biografie proprio a Mario Miali. Ne parlavamo, insomma, la settimana scorsa. In principio era il fuori fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, di cui faceva parte anche Mario Miali, di cui facevano parte, diciamo, tutta la parte, se vogliamo, dal nome proprio, rivoluzionarie, quindi un qualche cosa che aveva delle specificità ben precise, che nasce un po' con quella che viene chiamata la Stonewall italiana, quindi la contestazione a un congresso di psicologi e psichiatri in quel di Sanremo nel 72, se non mi sbaglio, e quindi un qualche cosa che era comunque una che aveva una struttura politica ben definita. E come dicevi tu, nel 74 avviene una rottura abbastanza importante all'interno del fuori, escono appunto l'ala, diciamo, che vuole continuare a avere a che fare soprattutto col movimento rivoluzionario, non soltanto omosessuale, ma in generale con chi voleva cambiare radicalmente la propria vita e la storia di questo paese. E la decisione invece di un'altra parte di questo fronte, invece, di federarsi al Partito Radicale. Magari partiamo proprio da qui e poi magari raccontaci tu.
Sì, appunto questo è il momento proprio su cui si apre il mio libro. Ovviamente faccio una piccola panoramica sul primo fuori, che tra l'altro faccio questa distinzione nel libro tra fuori rivoluzionario e fuori radicale o fuori riformista, perché poi il fuori ha continuato a chiamarsi fuori fino allo scioglimento nell'82, però con un progetto politico completamente diverso da quello precedente. E appunto parto da questa rottura perché un aspetto che mi pare sia stato poco sottolineato, al di là di questo momento specifico dell'adesione del partito del fuori al Partito Radicale, quello che diciamo così sta dietro questa rottura non è semplicemente così un'adesione al partito e una volontà di portare avanti una politica dei diritti, che c'era sicuramente, ma quello che spesso non è stato, è stato spesso messo in luce la critica che i movimenti, i gruppi rivoluzionari hanno fatto al fuori dopo la conversione, l'adesione al Partito Radicale, ma è stata meno messo in luce la critica che è stata fatta dall'ala, diciamo così, che voleva andare verso una politica riformista, una politica più istituzionale, una politica più dei diritti, che nasce proprio in quel periodo, che era una critica della liberazione omosessuale portata tra gli altri, per esempio, da Angelo Pezzana, che era il leader del fuori, E quindi dà una critica non solo del progetto rivoluzionario. C'è in un convegno, c'è un intervento del Fuori, c'è un intervento molto interessante che cito nel libro di Vattimo, che critica la liberazione omosessuale proprio nell'aspetto teorico politico, cioè nell'idea che ormai alla fine degli anni 70 siamo in un momento in cui non è più possibile pensare una trasformazione radicale della società e aspettare l'avvento di una nuova società, ma bisogna intervenire all'interno di questa società e di queste istituzioni per produrre un cambiamento, una trasformazione dall'interno. E allo stesso tempo una critica anche, però, e forse questo è l'aspetto più interessante, del tipo di militanza che era portato avanti dai collettivi rivoluzionari. Uno degli aspetti centrali della critica della liberazione omosessuale portata dal Fuori Radicale era proprio quello di criticare l'aspetto un po' così elitista o elitario dei gruppi rivoluzionari che portavano avanti una politica dell'esperienza condivisa nel collettivo, quindi nel piccolo gruppo, spesso a livello locale, ma che non aveva l'ambizione di creare un movimento più ampio, un movimento nazionale. E quindi da questa critica nasce il progetto di creare un movimento di massa, un movimento per tutti, che non riguardasse solamente i militanti attivi all'interno dei collettivi, ma riguardasse tutta la popolazione omosessuale, gay e lesbica, e quindi la necessità di creare una struttura, un'organizzazione, il movimento come organizzazione, che non fosse semplicemente una somma di collettivi, ma fosse una struttura capace di agire a livello nazionale e con l'obiettivo di produrre cambiamento per tutti e non solamente per coloro che ne facevano parte, che portavano avanti questa politica della condivisione, dell'esperienza, della coscienza, dell'autocoscienza nel collettivo. Quindi la rottura non è solo l'adesione al Fuori e la critica portata dai gruppi rivoluzionari, ma è una critica anche dei gruppi delle istanze più legate alla politica riformista, che non ritrova nella pratica militante rivoluzionaria la possibilità di costruire qualcosa di più ampio e soprattutto con un potenziale di azione nazionale.
Tra l'altro, dibattito che ricorda, anche se non è proprio a fotocopia, ma ricorda dibattiti che hanno animato anche il movimento femminista, questo tra la politica del piccolo gruppo, della presa di coscienza, dell'autocoscienza, eccetera, dall'altra parte criticato appunto come elitarista, da chi magari aveva, penso a Ludi, portato avanti una politica emancipazionista, o chi dopo invece portava con un taglio più marxista, sceglieva le piazze invece dell'autocoscienza o insieme all'autocoscienza. Un po' le ricordano il dibattito, no? All'interno del movimento omosessuale, e non credo neanche per caso, perché poi erano due movimenti contemporanei
paralleli
e molto vicini
in qualche modo, sì.
Però ti ho interrotto.
No, assolutamente, quello che volevo chiudere dicendo che l'idea di cercare di comprendere le strategie militanti è un po' il filo conduttore del libro, nel senso che spesso nelle narrazioni che nel campo militante si fanno c'è un elemento di continuità, per cui è come se tutto scorre e tutto si trasforma un po' in maniera come se ci fossero delle necessità storiche o delle finalità storiche verso cui tende la storia dei movimenti. In realtà l'ipotesi centrale del libro è proprio quella che in questi anni emergono dei progetti di movimento, e questo, quello di passare da un movimento di collettivi, da un movimento che è la somma dei collettivi o in ogni caso un effetto dell'azione dei collettivi, ha un movimento strutturato e organizzato a livello nazionale, con capacità di rappresentanza, con capacità di entrare in dialogo con le istituzioni, quindi con dei portavoce, con dei rappresentanti che, anche se non sono eletti, diciamo così, svolgono questa funzione, e è interessante vedere come in questo momento, dalla rottura intervenuta all'interno del fuori, questo tipo di progetto accompagna tutta questa sequenza dalla fine anni 70, inizio anni 80, fino ad arrivare poi al progetto Arcigay, che è in un certo senso la concretizzazione di questa idea di creazione di una struttura nazionale capace di includere e di essere, di incarnare il movimento, non senza tra l'altro portare nuove contestazioni e nuove critiche dei gruppi che contestavano questa posizione di governance del movimento.
Senti, al di là del fatto che ti sento molto fugoltiano sotto questo punto di vista, nel senso che procedi sulle fratture e le lotte anziché, come dicevi te, sugli obiettivi di fondo delle questioni che spesso non spiegano molto bene il procedere, no, della realtà, ti volevo chiedere, a un certo punto, a questo punto, no, parlavi un po' di Arcigay eccetera eccetera, però eravamo rimasti al Partito Radicale. L'Arcigay è un qualche cosa che sta comunque dentro al Partito Comunista, o comunque dentro quel tipo di area. Come avviene questo tipo di raccordo? Come avviene la nascita poi di Arcigay e il confluire pure di molte, insomma, delle personalità politiche che, insomma, stavano all'interno di quel tipo di percorsi all'interno di Arcigay?
Sì, questo è proprio uno degli elementi a mio avviso veramente centrali e fondamentali per capire anche poi dopo la storia di questa nostra specificità italiana, che è questa prossimità estrema tra il movimento e la politica parlamentare e i partiti, perché non è il caso di altri contesti nazionali. Ed è interessante notare che sia il fuori nella sua adesione al Partito Radicale che Arcigay nella sua vicinanza col Partito Comunista tramite l'Arci, ma non solo, nascono proprio, danno questa impronta del movimento LGBT come costitutivamente nato a ridosso, appoggiato sui partiti politici, e forse questo ci permette anche di capire poi dopo, per questa storia, nostra storia dell'attesa da parte del partito di un riconoscimento dei diritti eccetera, attesa sempre disattesa. Ma per rispondere alla tua domanda, la cosa interessante è che la nascita di Arcigay appunto si colloca storicamente, e questa è un po' una cosa che ho scoperto nel libro e che francamente non avevo trovato un po' da nessuna parte nelle varie ricostruzioni, nasce proprio sullo sfondo di un conflitto politico tra il Partito Radicale e il Partito Comunista. In particolar modo, qui ve la racconto un po' in maniera aneddotica, ma perché trovo veramente che è molto, molto significativa come questione. Di solito si racconta la nascita di Arcigay come una reazione al delitto, all'omicidio di Jarre, di due ragazzi che sono stati trovati morti, assassinati, abbracciati a Jarre appunto, e reazione da cui poi nascerebbe a Palermo la prima cellula di Arcigay, che ancora non era un progetto di associazione nazionale, ma che appunto costituisce il primo circolo Arcigay, da cui poi, insomma, si è costruito tutto la rete dell'Arcigay, fino ad arrivare alla costituzione nell'85 di Arcigay nazionale. Questo è quello che succede nell'80 e quello che spesso ci si racconta, che però nasconde quello, diciamo che lo sfondo su cui è nato questo primo circolo Arcigay. Di fatto, e questo, c'è un blog di un militante del Fuori di Palermo che si chiama Giuseppe Di Salvo, nel caso voleste approfondire, molto interessante, in cui ci sono diversi documenti e testimonianze dell'epoca sue, che racconta appunto come in realtà a Palermo già dal 76 esisteva il Fuori, quindi esiste, creato appunto da Giuseppe Di Salvo e da Franco Lovecchio, anche un altro militante, esisteva un collettivo Fuori molto attivo anche tra l'altro. E che cosa succede? Quindi già un primo elemento per così sottolineare il fatto che questa cellula arcigay non nasce dal nulla, ma nasce da una realtà del fuori già esistente su Palermo in Sicilia. E cosa succede? Nel 79 ci sono le elezioni e c'è un dibattito abbastanza forte tra i, diciamo così, simpatizzanti radicali e simpatizzanti comunisti sulla questione proprio dei diritti. Nel 79 le elezioni del 79 il Partito Comunista perde parecchi voti e una parte dell'elettorato, e in particolar modo nel sud Italia. E c'è uno scambio tra Leonardo Sciascia e Renato Guttuso molto interessante, che permette proprio di mettere in luce questo aspetto. Se ricordate, Sciascia era stato consigliere a Palermo nelle liste del Partito Comunista dal 75 al 77. Nel 79, alla sorpresa generale, Sciascia decide di candidarsi alle politiche nelle liste dei radicali. E questo fa scoppiare un po' lo scandalo all'interno del Partito Comunista, e c'è questo scambio tra lui e il suo amico e pittore Renato Guttuso, che era candidato sempre nel 79 nelle liste del Partito Comunista, in cui Sciascia e Guttuso dicono: sì, effettivamente c'è una linea che distingue il Partito Comunista dal Partito Radicale, e che è quella proprio dell'interessarsi ai diritti delle varie categorie minoritarie, tra cui gli omosessuali, di cui il Partito Comunista non si è occupato e che anzi vedeva con ostilità fino a quel momento. E quindi, insomma, c'è questa linea di frattura tra il Partito Radicale e il Partito Comunista, e da qui nasce un po' una preoccupazione del Partito Comunista di recuperare una parte dell'elettorato e quindi di investire il campo dei diritti. E come viene fatta questa cosa? Viene fatta tramite l'ARCI, sotto la presidenza di Enrico Menduni, che è quello che ha un po' propulsato, appunto, che ha aperto la commissione dei diritti civili all'interno dell'ARCI, e che l'ha confidata a Marco Bisceglia, che è appunto poi il fondatore di ArciGay. E che cosa succede? Scusate, la faccio un po' lunga, ma è molto succulenta, trovo.
Anche
questa,
molto interessante, assolutamente.
Questa, appunto, questa sequenza. Cosa succede? Che succede questo, appunto, delitto di Giarre, Bisceglia decide di andare in Sicilia, dove incontra il gruppo del Fuori. E propone al gruppo del Fuori di avvicinarsi all'ARCI, di creare una cellula dei diritti all'interno dell'ARCI, e quindi, per esempio, un ARCI gay. Era anche il periodo, quello sotto la presidenza Menduni, dell'ARCI, in cui nasce l'ARCI donna, l'ARCI giovani, Lega Ambiente, insomma, proprio c'è una strategia dell'ARCI di aprire a diversi settori e dare visibilità a diversi settori della cittadinanza italiana, culturale. E cosa succede? All'interno del Fuori in realtà c'erano due sensibilità: quella legata un po' a Giuseppe Di Salvo, il fondatore, che era fedele alla linea di Pezzana e del Fuori Radicale. Invece c'era altre persone all'interno del Fuori che, fin dal principio, e questo ci sono testimonianze in cui loro lo dicono, erano di sensibilità comunista, non erano radicali, non si riconoscevano nel Partito Radicale, ma fino a quel momento esisteva solamente il Fuori, e quindi stavano lì dentro. Quando Bisceglia fa questa proposta, alcuni la colgono e, fanno quella che Giuseppe Di Salvo chiama un'arciscissione, cioè vanno dal Fuori all'ARCI e costituiscono questa cellula ArciGay, per riavvicinarsi al Partito Comunista e vivere la propria militanza politica in base a quell'appartenenza che per loro era sempre stata comunista e non era stata radicale. Quindi chiudo qui l'aneddoto. La cosa interessante è notare come la nascita di ArciGay svolge su uno sfondo di strategie politiche anche dirette dall'alto e anche che devono essere analizzate dal livello nazionale, di confronto, scontro e conflitto tra Partito Radicale e Partito Comunista, e volontà del Partito Comunista di occupare uno spazio politico che fino a lì era stato lasciato al Partito Radicale. E nel 79, con le elezioni, in un certo senso l'effetto di questo disinteresse del Partito Comunista lo si vede proprio nella perdita dell'elettorato.
Beh sì, è interessante, cioè nel senso che esce, come dire, dall'autonarrazione dell'attivismo, no? Che ovviamente ogni movimento, ogni storia, ogni gruppo si autoracconta e crea anche delle mitologie fondative, in questo caso appunto il fatto di Jarre. E si perdono poi invece i contorni politici. Ma tornando a quello che tu dicevi prima, no, alla critica del fuori riformista al fuori rivoluzionario, rispetto a diciamo il bacino d'utenza, nel senso che il fuori riformista dice che si può rivolgere a tutti gli omosessuali e non soltanto a quel manipolo di militanti rivoluzionari che partono dalla presa di coscienza. Poi il fuori, però, se non sbaglio, si scioglie perché non riesce ad arrivare al numero di 1000 iscritti, cioè lancia una campagna di iscrizioni e dice che se non ce la fa si scioglie, e si scioglie perché appunto non arriva a questo numero di 1000, e per molti anni anche Nato Arcigay di fatto le masse non c'erano, neanche nelle piazze, neanche nelle manifestazioni. Insomma, le masse in Italia, se così si possono chiamare, si sono cominciate a vedere a metà degli anni 90, insomma il migliaio si è superato allora nelle piazze. Quindi insomma c'è sempre questa dialettica tra come dire, i pochi e i molti, insomma, tra l'essere avanguardia culturale rivoluzionaria e l'essere invece rappresentativi di una categoria, passami la parola. Ti torna questo ragionamento nel...
Sì, assolutamente, anche se a mio avviso come dire, è forse un po' fuorviante come dire, vedere le cose da questa prospettiva, nel senso che effettivamente se c'è questa preoccupazione di costruire un movimento di massa è più nel discorso che poi nella pratica e in quello che si osserva, perché anche negli anni successivi all'emergenza di questo discorso e quindi di questa volontà di creare un movimento di massa, in realtà non c'è un grande cambiamento all'interno del campo militante, numericamente e quantitativamente parlando le cifre sono più o meno sempre quelle. Quello che è interessante forse notare è che dal momento in cui emerge questa volontà di creare un movimento, quindi questo, diciamo così, questo progetto di movimento omosessuale organizzato e strutturato, c'è però anche un altro, c'è un altro passaggio che bisogna fare per capire quello che succede, perché noi siamo passati dal fuori Arcigay. In realtà in mezzo ci sta un altro momento fondamentale, che è quello che io chiamo degli anni 77, cioè del movimento del 77, che poi continua a produrre effetti fino all'80-81, con la nascita di altre forme di militanza omosessuale, dei collettivi, c'è tutta questa campagna dei 100 collettivi in un anno, e in particolare della nascita dei due collettivi, diciamo così, più rilevanti, anche perché poi hanno strutturato anche quello che viene dopo, che è il collettivo frocialista di Bologna e il Narciso di Roma. E all'interno di questi collettivi si crea, diciamo così, viene ripresa l'idea del progetto di movimento organizzato e strutturato a livello nazionale, ma, e qui c'è un'altra critica che emerge, che non fosse quello del fuori, perché appunto il fuori era legato al Partito Radicale, e questi collettivi che nascono nell'ondata del movimento del 77 sono radicalmente contro questa politica istituzionale, e quindi c'è una riappropriazione del progetto di movimento, ma che diventa diciamo che prende la forma di un progetto di movimento omosessuale autonomo. E quindi ci sono i tre convegni del 78, 79 e dell'81 per la costituzione di un movimento omosessuale autonomo composto dai collettivi che il fuori tra l'altro guarda con molta molta diffidenza, e quindi c'è in questo senso un po', come dire, un rifiuto da parte del fuori radicale di accompagnare questa nuova spinta e questo nuovo slancio. E forse la fine del fuori lo scioglimento nell'82, al di là della questione appunto numerica, che è comunque importante e fondamentale, nasce anche da, a mio avviso, da questo questa incapacità del fuori di accompagnare l'emergere di nuove esigenze militanti, portate anche, mi viene da dire, da una nuova generazione, cioè una nuova generazione di giovani militanti che nel 77 si sono un po', insomma, così nell'immaginario politico si sono rigiocati la rivoluzione del 68, ma in un contesto completamente diverso. E quindi, diciamo così, il progetto di movimento si sposta da dal fuori a un altro spazio, che è quello dei collettivi e dei movimenti autonomi, che però in un certo senso non riescono a diciamo così creare questa struttura nazionale. I vari incontri, i vari convegni che sono fatti, il 78, 79, 81, in realtà finiscono sempre in una sorta di fallimento, incapacità di creare un coordinamento nazionale, e questo produce un, diciamo così, uno spostamento del livello nazionale al livello locale, ed è proprio nell'80 che nasce il primo progetto di circolo di cultura omosessuale a Bologna. Si apre sempre su questo sfondo di diciamo così apertura del Partito Comunista alla questione dei diritti, in particolare a Bologna, ma anche a Torino e in misura un po' minore a Roma, c'è l'apertura dei sindaci comunisti alla questione omosessuale, quindi alla volontà di creare degli spazi di cultura omosessuale. C'è questo incontro importante nell'80 tra il collettivo, il circolo che nel frattempo socialista, che nel frattempo era diventato circolo 28 giugno, e il sindaco di Bologna, da cui poi nasce appunto il circolo di cultura omosessuale e la messa a disposizione del Cassero, quella che poi viene passata alla storia come la presa del Cassero, che però in realtà è una diciamo così un dono dato dal comune e dal sindaco. Quindi questo, diciamo così, lo scioglimento del fuori, anche lo scioglimento del fuori nell'82, si colloca in questo sfondo di strategie politiche, di occupazione di spazi politici, e che effettivamente diciamo così è da restituire nella sua complessità, perché non c'è questo passaggio lineare tra il fuori arcigay, ma c'è di mezzo appunto il 77, i movimenti del 77 e del post 77, che portano nel paesaggio militante altre realtà e altre strategie e altre dinamiche politiche.
Io credo che, scusa se ti interrompo, che forse in tutta questa questione sia assolutamente fondamentale il ruolo proprio del PC, nel senso che tutto il periodo che va da metà degli anni 70 e che poi nel 77 esplode come movimento, è un movimento che è totalmente contro il Partito Comunista, che vede nel Partito Comunista un nemico vero e proprio. E mi sembra che, insomma, come dire, anche con il ritardo drastico e necessario, no, che un elefante come il PC di allora ha avuto, quello hanno tentato di fare in quel momento era quello, no, di diventare forza di governo, come volevano essere in quel momento, anche su delle istanze che non riuscivano ormai a gestire più da nessuna parte. Mi sembra che, insomma, il progetto parta da lontanissimo, arrivi poi a ricasco anche sulla questione omosessuale, ma parte dai vertici, insomma, del Partito Comunista come strategia complessiva, no, di governo, e soprattutto di governo, di tentativo, no, di irreggimentare una rivolta sociale, insomma, che scappava da tutte le parti. E quello che, insomma, hanno fatto mangiandosi un pezzo di fuori, il fuori è stato probabilmente mangiato da una parte in questa lotta, insomma, politica che tu ci hai delineato, da una parte dai collettivi rivoluzionari che insomma crescevano e erodevano da un lato, e dal PC dall'altra, che poi alla fine se l'è fagocitato, ne ha fatto un boccone solo in un certo senso. La sto tagliando molto con l'accetta, però insomma mi sembra di vedere comunque questo tipo di panorama, non so se sei d'accordo.
Sì, no, assolutamente. Quello che così potrei aggiungere da un punto di vista appunto della comprensione che noi oggi possiamo avere e di, diciamo così, dell'interesse che può esserci oggi a studiare questo periodo storico, è anzitutto appunto questo gioco un po' che aveva introdotto Elena di paralleli, cioè di studiare un momento, una sequenza di costruzione in cui si diciamo così, sono visibili le dinamiche, i discorsi e le pratiche che stanno dietro alla costruzione dei progetti e dei modelli di azione, dei repertori discorsivi, eccetera, ci permette di fare questo gioco di paralleli tra quella sequenza e eventualmente quello che poi è venuto dopo, anche il periodo contemporaneo, non per dire quello che è nato lì, l'origine, diciamo così, continuerà a avere degli effetti sul presente, ma per vedere come quelle dinamiche ci permettono di capire le dinamiche che viviamo oggi, che sono in contesti completamente diversi, ma che diciamo così rimandano comunque a delle forme di strategie e che non hanno nulla di naturale, evidente o diciamo così automatico e meccanico, ma sono sempre il risultato di negoziazioni, compromessi, scontri, conflitti, eccetera eccetera. E l'altro punto che mi verrebbe da sottolineare è appunto cercare di insomma, uno dei punti a cui cerco di arrivare è di mostrare che dietro la costruzione di un movimento, nella quarta di copertina, un po' in maniera provocatoria, ho messo, diciamo, lanciato questa frase: movimento non si nasce, lo si diventa, proprio per sottolineare come per capire la realtà dei movimenti sociali e in particolare dei movimenti LGBT è necessario porsi nei punti di intersezione tra il mondo militante, il mondo sociale e il mondo, l'ordine, il mondo politico, perché le strategie, diciamo così, il contesto di opportunità che si crea, come tu dicevi, per esempio da un cambiamento di strategia del Partito Comunista rispetto a queste questioni e anche ad altre, ha creato diciamo così una struttura, per riprendere un concetto della sociologia dei movimenti sociali, una struttura di opportunità politiche che sono state colte sia all'interno del campo politico sia all'interno del campo militante, ed è proprio in questa diciamo così, in questo continuo scambio che poi vediamo emergere dei progetti di movimenti, delle politiche di movimento, quindi anche diciamo così, degli orientamenti politici e delle fratture politiche all'interno del movimento, che proprio nel momento in cui sono visibili ci permettono poi di capire anche oggi, forse con, diciamo così, in un approccio comparativo, quali sono oggi i giochi di strutture politiche, di opportunità, come vengono colti e come vengono rigiocati poi sia nel campo politico che nel campo militante.
Beh, potremmo continuare a parlare di tutto ciò, credo, per alcune ore, perché è molto interessante, perché, come dire, in questo spazio radiofonico ci appassiona assolutamente. Insomma, sono ancora tanti in realtà i punti che potremmo toccare, fra l'altro, insomma, anche per la storia romana del collettivo Narciso, di come è nato, di quello che ha fatto e di quello che è divenuto dopo.
Ovvero il Circolo Mario Mieli.
Ovvero il Circolo Mario Mieli, della storia di questo quartiere da cui trasmettiamo, perché il collettivo Narciso aveva la sede a San Lorenzo e aveva, come dire, il suo campo d'azione alla Sapienza, che sta qui dietro l'angolo, e all'interno di movimenti dentro cui questa radio è nata, per cui insomma sarebbero veramente tante le cose, ma nel frattempo sono le 19:24, il libro va pure letto, perché
ancora non ce lo siamo letto, per adesso ne stiamo solo chiacchierando così,
e quindi magari ci sarà anche modo di riparlarne.
Assolutamente.
E noi nel frattempo, insomma, non possiamo che ringraziarti e ricordarlo, anche perché magari chi ci ascolta non l'ha sentita all'inizio, insomma, il libro si intitola La politica dell'orgoglio,
la fabbrica,
scusate, sì, lei è quello precedente, La fabbrica dell'orgoglio, una genealogia dei movimenti LGBT, Massimo Preare è l'autore, TS è la casa editrice. Insomma, noi ti ringraziamo e magari torneremo a parlare anche di aspetti specifici di tutto ciò.
Senza dubbio.
Va bene, vi ringrazio io ancora per l'accoglienza e ritornerò con piacere, come sempre, un piacere discutere in questo contesto.
Grazie mille ancora.
Grazie a
ciao,
voi,
a presto. Sera,
ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Sì, in effetti così, cioè, nel senso, ci vorrebbero veramente ore di trasmissione per trattare in maniera, insomma, fatta bene queste cose, perché poi sono dei punti, effettivamente dei punti nevralgici. Lavorare, insomma, in questo modo qua, andando ad analizzare i contesti di potere, le fratture, i giochi più o meno sporchi che vengono costruiti intorno, insomma, al fare politico, è secondo me il lato più interessante della questione, perché lo riporta su un terreno sporco, che è quello, insomma, della lotta quotidiana, quello che, insomma, ci piace, è quello probabilmente che rende più anche chiaro effettivamente il dipanarsi poi dei contesti e dei vari processi, no, che ci ritroviamo a vivere oggi, senza, insomma, dover dire che tutto quello che viviamo oggi è frutto di quella roba lì, perché assolutamente non è così, però, insomma, ci aiuta assolutamente a capire il presente, un'analisi di questo tipo non c'è assolutamente dubbio,
e a mettere in piedi le nuove lotte, quindi non l'abbiamo ancora capito bene,
quella è un po' più difficile.
Ma a proposito di questo, insomma, innanzitutto vi anticipiamo l'argomento della prossima trasmissione di Profondo Rosa, giovedì prossimo parleremo di una manifestazione lanciata dal suo movimento nazionale, una manifestazione nazionale transfemminista, lesbica e frocia, che si terrà il 21 maggio a Bologna, e vi lanciamo già oggi l'argomento, anche perché lunedì prossimo, il 9 di maggio, insomma, a Bologna si tiene un'assemblea pubblica preparatoria, diciamo, di questa manifestazione, che genere di città, l'assemblea, insomma, trovate poi tutto su smascheramenti.noblogs.org o anche sul sito del suo movimento nazionale, che è un'altra pagina di Noblogs, con appunto un'analisi che cerca di inquadrare in un percorso di lotta il panorama fatto della discussione della legge Cirinnà, che tra poco rianimerà
assolutamente, sì, perché giornali, mo c'è la Camera.
Adesso c'è la Camera, a giorni sostanzialmente, insomma, un'analisi, quella che porta all'assemblea poi del 9 e poi alla manifestazione del 21, che mette, insomma, che sottolinea molto anche i vuoti di questa proposta di legge, il paternalismo, lo svuotamento di senso di molti, insomma, dei contenuti, e la volontà, insomma, di rimettere in piedi invece un percorso di lotta nelle strade, nelle piazze, leggo direttamente, insomma, con un bisogno collettivo di spazi di socialità, di sessualità liberata, di autogestione e di autonomia, a cui certo non può rispondere un disegnuccio come quello Cirinnà, ma nessun disegno di legge può rispondere con ogni evidenza, insomma, mentre appunto al desiderio di costruire nuove connessioni, che ci porta a stare nelle piazze, nelle strade, anche a, come dire, legare una serie di elementi politici che non possono dividere la soggettività LGBT poi dalle lotte dalla lotta per il reddito, dalla lotta antirazzista contro ogni frontiera, eccetera eccetera. Di questo noi ne parleremo
giovedì prossimo,
sì. Ma insomma, se qualcuno si trova a Bologna, magari l'assemblea può essere interessante, che è lunedì 9 maggio al Centro delle Donne di Bologna, in via del Piombo 7, perché Atlantide al momento non sta murata, però come sappiamo Atlantide esiste da sempre e sempre esisterà, anzi Atlantide ovunque è lo slogan con cui, insomma, è stato salutato quello spazio, e come dire, gli spazi non sono fatti solo dalle mura, insomma, alcuni si possono chiudere ma altri si possono aprire.
Assolutamente d'accordo. Ok, per stasera la finiamo qua, sono le 19:30 precise, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre intorno alle 18:30. Questa è sempre Radio Onda Rossa, sera in ascolto sugli 87.9, buon ascolto. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.